Buongiorno, Eileen Steinger qui al microfono di Radio X a prendere un bel caffè stamattina con l'amico Gianni Campus, o anagraficamente Giovanni Maria Campus, architetto urbanista. E mi fermo qui perché non vorrei essere io a definirti come già assessore, già... Chi è Gianni Campus?
Intanto buongiorno a tutti. Gianni Campus, me lo chiedo da 82 anni. È una di quelle domande anche abbastanza inquietanti per certi aspetti, ma ci rifletto, ecco, su questo, anche perché ogni tanto scrivo su di me nella speranza di lasciare qualcosa ai miei discendenti, che non abbiano troppi problemi nel capire perché io abbia fatto alcune cose.
E rilascerai anche questa intervista allora?
Assolutamente sì, ma più che un'intervista credo che sia una chiacchierata fra amici.
E bravissimo. Quindi... Allora, chi è Gianni Campus?
Allora, Gianni Campus, per quanto io ne sappia, nacque nel 1943 e questo già la dice lunga. Fra altre cose, io sono nato il 15 settembre, quindi una
Io.
Hai visto? È una cosa che ci accomuna anche questa, se lo sa Giuseppe. Il 15 settembre vale a dire una settimana dopo l'8 settembre e quindi mi sono perso la guerra. Però ho visto il dopoguerra, perché io ho abitato fino al 1961 in Castello a Cagliari, in via di Genovesi, e quindi ho avuto l'opportunità di vedere una Cagliari per certi aspetti inquietante, ma anche straordinaria per altri. Era una Cagliari che aveva quello che io chiedo sempre si debba fare adesso, un linguaggio comune. Noi eravamo lì e tutti parlavamo la stessa lingua. Perché? Perché il linguaggio è qualche cosa che rende comuni tutti quanti, cioè noi siamo in realtà investiti da problemi di linguaggio. Credo che uno dei problemi attuali, per esempio la città metropolitana, di questa transazione, che forse è più facile sperare nella transizione che nella transazione, perché la transazione ha dei caratteri che coinvolgono anche delle volontà, non soltanto delle condizioni esistenziali o delle necessità. Ma insomma, allora, tenete conto del fatto che io da bambino a 6 anni e poi via via, fino ai 10 quando poi sono andato alla scuola media e poi fino ai 14 quando sono andato al liceo, sempre, durante tutto questo periodo, io andavo a scuola da solo. E questo la dice lunga.
Oggi non è possibile.
Non è possibile, ti arrestano i tuoi genitori. Quindi questo vuol dire che io ho vissuto un periodo che considero importante, ma anche felice, perché c'erano tante persone, tanti ceti sociali, ma eravamo tutti lì.
Cioè eravate quello, tutti liberi anche.
Liberi, sì, c'era quel Dasein, quel senso dell'esserci, che era importantissimo perché aveva un carattere storico, aveva un carattere esistenziale e soprattutto tutti sapevamo che domani sarebbe stato certamente meglio. Ecco, io ho vissuto questa vita. Quando poi, finito il liceo, mi sono iscritto prima in ingegneria, ma poi sono scappato per andare a Firenze, e ho trovato un altro passaggio di tutto questo, cioè la mia scala è cambiata. Io ho avuto la fortuna di avere, fra le altre cose, alcuni professori, sia come architetti, e a Firenze c'era questo spirito che era diverso da quello di ingegneria. In ingegneria c'erano dei professori, in architettura c'erano dei colleghi.
Ma loro trasmettevano proprio questo?
Assolutamente sì, noi eravamo allievi architetti, questa cosa raccontava quasi di una bottega rinascimentale.
Beh, benissimo.
Eravamo lì da subito e ci sentivamo tali, ci sentivamo piccoli, più piccoli ma non diversi.
Ma l'università aveva anche numeri molto diversi, per cui questa intimità, se lo vogliamo, sì, era possibile.
Assolutamente sì, e soprattutto nel corso che io ho frequentato, io sono andato a Firenze nel 63, mi ero iscritto a Cagliari nel 61 in ingegneria, venendo dal Dettori, quindi già da un'esperienza anche, diciamo, di una certa caratura dal punto di vista della responsabilizzazione sociale. Ci veniva detto sarete la crema della città, era vero alla fine dei conti, perché molti di noi della mia stessa classe hanno finito per essere parte significativa di questa città. E quando però sono andato a Firenze si è aperto un altro mondo, un mondo che mi metteva in contatto con tanti amici inglesi, americani, francesi, fiorentini e soprattutto con delle figure straordinarie. Non che a Cagliari non ci fossero dei docenti importanti, soprattutto in alcune facoltà, come per esempio medicina, come scienze umane, come filosofia, c'erano in quegli anni persone importantissime. Io poi ho avuto la fortuna di poter interloquire con Gillo Dorfles, per esempio, proprio qui a Cagliari, ma all'epoca a Firenze io ho avuto Umberto Eco come professore, quindi Umberto Eco ha cambiato la mia vita per certi aspetti, perché mi ha insegnato a pensare e ad agire in modo strutturato. Cioè, essendo lui uno strutturalista, essendo lui uno specialista anche in linguistica e in semiologia, mi ha insegnato a fare l'analisi del racconto, a cominciare da me stesso.
È raro avere uno come Umberto Eco che insegnava all'interno della facoltà di architettura all'epoca, o no?
Era relativamente difficile, ma non troppo, perché quando io sono stato suo allievo, ma in realtà anche suo amico, andavamo a pranzo e a cena insieme con altri, ma non moltissimi, Umberto Eco aveva, se non ricordo male, 36 anni. Quindi era giovanissimo, aveva fondato pochi anni prima il gruppo 63 con Armasino e altri, e faceva parte di un gruppo di persone che avevano una percezione dei sistemi di comunicazione che non era solo professionale, ma era anche esistenzialmente coinvolgente attraverso Linus o Linus, insomma, le riviste del momento, quindi tutta la lettura dei fumetti, era un momento in cui tutto diventava possibile. Ecco, arriva nel 68. Quindi le due cose si sommano e si sommano anche su un altro episodio, che è il 66, vuole dire l'alluvione di Firenze.
Questa era la mia domanda, se eri lì per quell'alluvione che...
Ero assolutamente lì, io sono uno degli angeli del fango, sono andato a trasportare 500 alla Biblioteca Nazionale, non mi sono fatto la doccia per una decina di giorni perché semplicemente non c'era acqua che gestibile, e però è stata un'esperienza veramente incredibile.
Life changing, che ti ha cambiato la vita.
Quello che tu dicevi prima in merito ai rapporti, diciamo così, intimi, personali a livello universitario, questo è verissimo, perché eravamo abbastanza pochi da conoscerci tutti. Cioè quell'esperienza che avevo avuto in Castello nel dopoguerra continuava paradossalmente anche lì. Cioè Firenze era abbastanza piccola perché io, per esempio, andassi la mattina a prendere un caffè sotto casa mia e mi trovassi al bar insieme a Gino Bartali, che prendeva il suo di caffè, oppure, ecco, io abitavo in Palazzo Pucci, cioè il palazzo, vedevo il Marchese Pucci, ho visto Emilio Pucci in salopette che spazzava via, diciamo, il fango dalle sue cose nel 66, nell'alluvione.
Bene, che ricordi? Facciamo una pausa musicale e torniamo a continuare con Gianni Campus.
Thank you.
Siamo qui a fare una bella chiacchierata, a prendere il caffè con Gianni Campus, riprendiamo il discorso delle tue origini, diciamo, professionali a Firenze e che a proiettarti nel tuo futuro e anche al presente di Cagliari. Cosa hai portato da Firenze a Cagliari? Che sei tornato, non sei rimasto lì?
Sì, ecco, questa tua affermazione per me è determinante, cioè io ho scelto di tornare e ho scelto di tornare non solo dopo la laurea, e il mio ritorno era quasi ineludibile perché io ero fidanzato da 7 anni con mia moglie. Io mi sono laureato il 10 di settembre e il 3 di ottobre mi sono sposato,
quindi la
cosa era quasi automatica. Poi sono quasi subito, non molto tempo dopo, ho provveduto a iscrivermi all'ordine e difatti mi sono iscritto ormai quasi 55 anni or sono. E questa mia iscrizione è stata interessante, devo dire, riferendomi a quello che tu mi chiedevi, perché io sono il numero 56 dell'Ordine degli Architetti di Cagliari adesso, ma prima della regione, che vuol dire che prima di me, a partire dal 1923, c'erano stati soltanto 55 architetti iscritti all'ordine della Sardegna.
E questo ce lo dice lunga anche su che cosa è successo alla nostra città.
Assolutamente
negli anni 60.
Assolutamente sì, e vuol dire che tantissime cose sono cambiate. Ecco, io devo dire che nel mio periodo fiorentino, che è durato 7 anni, Io al di là delle esperienze contestuali e così via, mi sono reso conto del fatto che stavo uscendo da un provincialismo che era quello di Cagliari, per entrare anche forse a torto collo per certi aspetti in un altro provincialismo, che però era un provincialismo internazionale,
sì.
Ed era quello della Firenze piena di inglesi, piena di americani, piena di francesi, di tedeschi e anche di tanti altri. Ecco, era una città diversa da Cagliari. E questo mi ha creato una situazione molto emotivamente molto particolare, perché io contemporaneamente, ecco, più si diminuiva il mio rapporto con la città, anche operativo, a parte naturalmente la mia fidanzata e le mie telefonate e visite a Cagliari, ma al di là di questo io diventavo via via meno cagliaritano ma sempre più sardo per certi aspetti.
E cosa significa questo?
Significa che sono tornato, che non potevo non tornare.
In Sardegna,
e poi ho scoperto di essere tornato anche a Cagliari, perché questo mio ritorno ha significato entrare quasi subito per ragioni storiche, perché come ho detto il numero 56 di un gruppo di architetti cagliaritani, perché c'erano anche tutti quelli di Sassari, tutti quanti gli altri, che eravamo abbastanza pochi i giovani, e quindi quando al Comune di Cagliari hanno chiesto una terna per la commissione edilizia di questa città,
anni 68, 69?
No, sto parlando del 74,
okay.
Nel 74 ero già iscritto, avevo fatto il militare e tante altre belle cosette, e quindi ero lì croccante, pronto per fare l'architetto, e lo stavo già facendo. Però in quel momento ho avuto due esperienze fondamentali: la prima è che sono entrato a far parte della commissione edilizia di Cagliari, la seconda è
in un tempo dove la commissione edilizia aveva un ruolo.
Beh, un ruolo che io ho mantenuto anche quando ero assessore,
sì,
a Cagliari, perché ho costretto l'amministrazione a tenere la commissione edilizia, che è un istituto nel quale io credevo e credo ancora molto, perché liberava il dirigente da una serie di paure e pericoli, era di grande supporto. Ma l'altra cosa è che quella commissione edilizia si è trovata di fronte, della quale ho fatto parte inizialmente, a delle cose imponenti. Cioè,
per esempio
il favero. Per esempio, noi entro il dicembre del 74 abbiamo dovuto approvare il progetto del favero.
Dovuto cosa vuol dire?
Dovuto vuol dire che ci siamo trovati di fronte a una responsabilità storica e non solo sociale, che consisteva nel fatto che c'erano 5 miliardi di allora che ballavano e che servivano per fare case popolari, che era una cosa della quale la città non poteva fare a meno.
Vabbè, tutto il paese nelle
epoche. Ma non c'è dubbio, e devo dire che questa cosa è stata una percezione anche abbastanza importante, perché uscire da una logica tecnicistica per entrare in una logica che non era solo sociale, astratta o emotiva, era una logica politica.
Gianni, lo rifaresti a provare questo progetto del Favaro a Sant'Elia?
Ma questa è una domanda che mi fece Margherita Asso, che era il soprintendente ai monumenti, seduta davanti a me. E io, la mia risposta fu democristiana, con opportuni accorgimenti. Ecco, allora il problema è che quegli opportuni accorgimenti sono serviti a dare la casa a qualcuno per 50 anni. Però devo riscontrare anche un problema, che è il problema dell'intera città oggi. Cioè, la città del dopoguerra di Cagliari non è più la città nuova di Cagliari, è la città vecchia.
Ormai sì,
è una città vecchia, e allora il Favero, come tante altre cose di Cagliari dopo guerra, ha bisogno di essere fluidificato. Probabilmente.
Cosa vuol dire fluidificato?
Fluidificato vuol dire, faccio un esempio più brutale, vuol dire che nel momento in cui, come adesso, si sta mettendo mano al mercato di San Benedetto, che è del 57, io dico, il mercato di San Benedetto è stato costruito ed è andato avanti, utilissimo, per carità, è tutt'oggi attuale come tale, in un contesto nel quale ancora non esisteva la legge Ponte e quindi non ci sono parcheggi. Allora non è pensabile che in questo anno, nel 2025, uno metta mano ristrutturando un edificio fatto nel 57 in un contesto urbanistico di allora e non tenga conto del fatto che lì basta fare un buco in terra e quindi abbassare un pochino i piani di vita, e tenendo conto del fatto che c'è Via Dante, andando dritti da Via Dante si può entrare già nel sottosuolo, e fare 4-5 piani di parcheggi sotterranei e consentire alla città di respirare e ai cittadini di poter andare al mercato di San Benedetto liberamente e tranquillamente con la propria macchina, fare la bella spesa necessaria e andarsene, e fare su, invece che un edificio, una serie di piani di vita che, partendo da Via Bacaredda, quindi Piazza Bacaredda, e facendo una serie di terrazze, portino a qualcosa di diverso. Cioè, fluidificare vuol dire adattare la città alle esigenze di oggi. Ne do un'altra risposta secca, perché sennò andiamo troppo per le lunghe. Noi oggi abbiamo il problema di case che sono state comprate, di 150 metri quadri o giù di lì, comprate negli anni 60 o addirittura 50, e che hanno difficoltà ad essere usate dai cagliaritani. I figli di quelle persone sono andate a abitare fuori da Cagliari perché hanno bisogno di una casa di 70 metri quadri, perché sono coppie con un bambino e un cane, e tutti i giorni però con due macchine vengono a Cagliari e provocano una crisi di mobilità che è devastante.
E quindi un regolamento per consentire il frazionamento di questi appartamenti grandi?
Ma non c'è dubbio, difatti trovo abbastanza assurdo il discorso fatto ultimamente ancora per frenare qualunque ipotesi di modifica del patrimonio, ma non solo per questo, ma anche perché c'è una questione che risale addirittura all'Ottocento, che è il tema della rendita, che insomma ha un significato economico strutturale al quale non possiamo prescindere. Allora, la rendita fondiaria ha consentito la costruzione di tutta la Cagliari del dopoguerra. La rendita oggi dovrebbe consentire la fluidificazione della città, cioè passare da un soprassuolo inutilizzabile di basso valore su un suolo di maggior valore e riapparigliare le cose.
Bene. In questi ultimi minuti ci sarebbe da parlare di tante cose con Gianni Campus, ma in quest'ultimo minuto che abbiamo oggi, poi tornerai per altre chiacchierate, un tuo sogno nel cassetto, uno che hai sviluppato recentemente, il tuo sogno per Cagliari, un tuo sogno.
Ma il mio sogno per Cagliari resta quello che è stato 20 anni fa, e cioè che si realizzi Betile. Perché? Perché Betile non è un oggetto, Betile era uno strumento, è diventato quell'oggetto, è diventato quell'immagine, ma non era solo quello, era una idea, cioè quella di fare un qualche cosa, di dare un segnale che portasse in quel contesto chiunque si fosse avvicinato alla città, e da lì creare dei contenuti straordinariamente efficaci oggi che permettano a qualunque persona arrivi in Sardegna di poter desiderare di andare in Sardegna.
Questo... come la gente adesso desidera andare a Bilbao, che...
ma Bilbao espone se stesso. Io sono stato a Bilbao non c'è nulla, e io parlo di una cosa che sia esattamente l'opposto, assomiglia di più al museo di Alicante per certi aspetti, cioè un qualche cosa che dica, intanto presenti i modelli di tutto quello che c'è in Sardegna di archeologico.
Però la città di Cagliari, la regione Sardegna, se lo può permettere un oggetto, economicamente sto parlando, ma un oggetto del genere?
Allora facciamo un altro passaggio di scala. Ma abbiamo capito che il decumano via Roma significa intanto che dall'altra parte di quel decumano non c'è soltanto la
decumano
città.
Lo spieghi
la
brevemente.
Strada romana si divide in Cardo, che va in una direzione, in direzione ortogonale c'è il decumano, sono due strade. Allora,
due intersezioni.
Certamente, allora okay. Il decumano va da est a ovest, quindi via Roma va da est a ovest. Quella strada non è una strada di cagliaritana, non è una strada sarda, non è una strada, è una strada europea, perché quella strada lì si affaccia su un Mediterraneo che è stato Mare Nostrum e che bisogna che ritorni ad essere concettualmente Mare Nostrum, e noi siamo i custodi di questo rapporto.
Bene, con questo concludiamo questa bellissima chiacchierata con Gianni Campus. Tornerai e ne faremo altri. Ti ringrazio.
Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che mi hanno ascoltato. Thank you.